Lei viene definito il filosofo del pop. Per lei che cos'è il pop?
Dunque, di solito appunto sottolineo che spesso noi identifichiamo il pop con la musica commerciale, con gli aspetti anche più effimeri e consumistici della produzione musicale contemporanea. In realtà pop è contrazione di popular e quindi designa tutta quella serie di fenomeni che vanno dalla musica al cinema, ai giornali, alla pubblicità, alla televisione, che implicano un'espressione artistica e una fruizione di massa della stessa. Quindi ha a che fare il popular con la produzione industriale dell'arte e con la sua committenza, che non è più quella di papi o mecenati, ma è quella delle masse. Quindi un fenomeno ambivalente che in qualche modo va studiato anche come fatto neutro, con effetti positivi e insieme negativi.
Allora, lei saprà sicuramente che c'è un filone di pop filosofia anche di accademici. Cito il massimo esponente che è Maurizio Ferraris. No, non pensa che la pop filosofia rischi di banalizzare la filosofia nel suo tentativo comunque di essere divulgativa, visto che lei comunque oltre ha intenti divulgativi?
Sì, ma personalmente diciamo che l'etichetta di filosofo del pop che mi è stata un pochino assegnata esprime un aspetto del mio fare filosofia o esprimermi a livello interdisciplinare fra musica, filosofia, poesia. Io credo che riconoscere la centralità della categoria di popular nel Novecento ed oggi significhi in fondo affermare un dato di fatto, cioè, ripeto, la produzione industriale, l'arte sono in una situazione di sinergica nella contemporaneità e di questo dobbiamo prendere atto. Questo non significa, come dire, celebrare l'apologia del pop, appiattirsi su un gusto anche più consumistico e facile, né assumere in filosofia categorie di semplificazione. Io anzi penso che quella del pop sia una categoria anche più storica quasi che filosofica, cioè è la categoria che contrassegna la storia della cultura di gran parte del Novecento, del secondo Novecento e ancora di oggi. E quindi la filosofia deve riflettere su questo dato, però può anche prendere le distanze, può sottolinearne le criticità e le ambivalenze.
Allora, il titolo della sua opera che era oggetto di discussione si presta a un'interpretazione ambivalente, cioè il tradimento e diciamo, lo sviluppo della discussione qui, non, secondo me non ha sciolto questi dubbi, cioè il tradimento dei trascendentali è da intendersi come superamento o come necessità di ritorno ai trascendentali.
Esatto. Dunque, devo ammettere che la scelta del titolo è stata anche molto in funzione comunicativa, no? Perché inizialmente l'idea era di pensare ai trascendentali medievali come un ordine di esperienza che in realtà può essere pensato da ogni cultura, da ogni civiltà. È come se noi parliamo del Tao, è un concetto orientale, ma in fondo potrebbe servirci ad esprimere anche una parte della nostra esperienza. Poi è stato aggiunto traditi perché quando ho deciso di scrivere il testo ho scelto di scriverlo di getto, a differenza di altre opere che sono meditate, argomentate, volevo che fossero quasi conversazioni al bar dove quasi in una forma involontaria e di lapsus emergessero delle verità. E quindi mi è sembrato importante sottolineare che oggi c'è una disattenzione per questo tipo di orizzonte, ma non intendevo dire che dobbiamo tornare, bensì che dobbiamo utilizzare questo sguardo per trovare modalità nuove di esprimere questo tipo di esperienza, quella che i medievali chiamavano i trascendentali. Potremmo chiamare diversamente, potremmo utilizzare altri paradigmi, però entro questo mondo dobbiamo pur trovare verità, bene e bellezza, considerato che in fondo sono l'oggetto del nostro desiderio.
E questo è un punto che se mi permetto, ho trovato un po' contraddittorio, nel senso che l'inizio del suo discorso mi sembrava volto a per l'importanza che si danno agli opposti e non a una visione monolitica, comunque introdurre, tra molte virgolette, una visione relativistica della verità, se non che poi il rifarsi ai trascendentali medievali, che sono invece l'emblema per eccellenza nella storia della filosofia di una visione monolitica della verità, mi sembrava problematico. Sì. Come coniuga questo?
Sì, è un problema che mi sono posto anch'io, perché da un lato sento fortemente l'esigenza di valorizzare ogni angolo e ogni ambito di realtà, e quindi cerco di fronte a qualsiasi esperienza o interlocutore di trovare il valore che quell'esperienza e quell'interlocutore esprime. Dall'altro lato, giustamente, quando sono andato sottolineando questo anche in alcune conferenze, alcuni del pubblico mi hanno posto un quesito, una domanda, no, del tipo: ma allora arriviamo a un totale relativismo, cioè tutto si equivale alla fine? E sappiamo, no, che per esempio per un certo periodo della sua riflessione Sartre diceva: è la stessa cosa condurre i popoli o ubriacarsi in solitudine, cioè in fondo non si dà differenza di valore fra scelte di vita anche molto diverse, salvo che poi lo stesso Sartre alla fine della sua riflessione è arrivato ad affermare che invece dobbiamo vincere il dominio del pratico inerte, quindi cercare valori più aggreganti o più intensi. La mia idea è che il carattere valoriale di tutte le esperienze e di tutte le posizioni culturali in qualche modo non implica la loro omogeneità. È possibile rintracciare una diversa intensità, e mi spiego, quello è l'esempio che ho fatto anche durante la conferenza. Se noi uscendo da qui troviamo qualcuno che ci insulta, ci percuote, ci in qualche modo diminuisce nella nostra integrità, credo che abbiamo un'esperienza immediata, diciamo fenomenologica, cioè incontrovertibile, del fatto che quello è un valore inferiore al valore della solidarietà o dell'incontro. E quindi io credo che faticosamente, pur valorizzando tutte le esperienze, se incominciamo a discernere in questo senso che per esempio è meglio la benevolenza della violenza, riusciamo a creare una sintesi e una gerarchia o una diversa intensità dei valori, per cui certamente ogni cosa è qualcosa. Però, come detto prima, il granello di polvere non è l'Everest, e quindi alla fine dobbiamo prendere atto fenomenologicamente di ciò.
Un altro punto che mi ha suscitato perplessità è il suo discorso sacro. Lei, per così dire, sembra avallare l'importanza della ricerca di un ecumenismo. Tuttavia, sembra che questo ecumenismo in relazione al tema del sacro non si definisca, o meglio, se dobbiamo sganciare, come mi sembra di aver capito le sue parole, da un paradigma preciso, poi non rischiamo di creare un paradigma che non abbia definizioni, e quindi per semplificarla si arriva a una sorta di minestrone del sacro che poi non può avere una sua ritualità e tutte le codificazioni del sacro.
Certo, in effetti è un problema gigantesco. Allora, io credo che è difficile, e forse non è neanche consigliabile, in attesa di elaborare eventualmente un linguaggio più esaustivo, l'abbandonare il linguaggio che si ha a disposizione. Quindi io credo che sia un'opportunità quella di radicarsi nella tradizione simbolica di esperienza e di linguaggio che ognuno ha a disposizione. Io faccio questo esempio. Io conosco la simbologia cristiana in una forma decisamente più viscerale, partecipata, emotivamente forte, se penso anche alla mia infanzia, alla mia educazione, di quanto non conosca, pur apprezzandola, quella shintoista. Allora sarebbe, no, poco probabile che io mi impadronisca improvvisamente di tutta una tradizione, una memoria storica, un'emotività che non mi appartiene. E quindi io credo che si tratti non tanto di trovare a tutti i costi il nuovo, ma di assumere la propria memoria storica, simbolica, svilupparla con grande attenzione all'attualità, alla relazione e al dialogo, e sono convinto che nel tempo, e questo tempo supererà a mio parere una generazione, matureranno categorie nuove per definire ed esprimere il sacro. Però è il lavoro di più generazioni, anche la rivelazione biblica è il lavoro di molte generazioni, e quindi non credo che noi saremo facilitati a maturare questo in tempi brevi. Però è un compito che abbiamo, credo, storicamente.
Allora, mi interessava anche quel punto che lei ha trattato sulla necessità di un'educazione estetica. Tuttavia, purtroppo mi sembra che voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, anche qui ci trovo un punto problematico. Cioè, allora, se lei considera necessarie le categorie del pop, quindi Basco Rossi, per capire la nostra contemporaneità, mi viene il dubbio che la cattiva educazione estetica che anche lei denuncia sia anche
Mi abbia
frutto
travolto.
di questi modelli, cioè per così dire il pop come lo intende lei non mi sembra favorire questa educazione estetica quando essere un ostacolo.
Dunque, è un'obiezione che capisco bene, che posso in parte condividere. Infatti, quando ad esempio io lavoro sui cantautori nelle mie lezioni concerto, mi dico anche che francamente spesso mi sembra di intravedere uno standard o uno status etico e complessivo diverso quando penso a un grande poeta, non so, ermetico, non so, diciamo Montale, ecco, e quando magari penso a un cantautore che in fondo strizza l'occhio alla dimensione anche commerciale. Questo c'è, però io la penso un po' come Heidegger, che dice non possiamo recuperare una percezione del valore andando a cercarla lontano da noi, cioè è l'equivoco in cui cadono alcuni quando pensano, no, di fare arte andando su territori magari. E quindi credo che paradossalmente possiamo anche recuperare il brutto, tenendo conto che il brutto non è
Sì,
mai brutto, è un bello
ma
relativo, se vogliamo parlare al presente.
lungi da me di fare il difensore di Heidegger, però Heidegger in questo discorso andava a prendere Rilke, andava a prendere Hölderlin e magari non andava a prendere, per fare un esempio
Esatto.
pop, il pop del suo tempo, che poteva essere un trovatore bavarese.
Sì, il problema è che io credo che oggi abbiamo una difficoltà a percepire valori estetici in qualche misura attuali, perché c'è da un lato un'educazione scolastica che è fortemente storicistica e quindi ancorata al passato. A me sorprende sempre quando all'ultimo anno di liceo il docente di lettere, quello di filosofia, quello di storia dell'arte, arrivano a dire ma tutti questi autori non potremo farli. Per cui restano i puntini di sospensione e alla fine i ragazzi escono grosso modo con le categorie estetiche del primo Novecento, perché non riescono ad andare molto oltre. Allora, io credo, e ho studiato a lungo la questione, che pur con le sue ambivalenze, che sono notevoli, e del resto ognuno è anche un po' figlio del proprio tempo, della propria civiltà, ciò che propone, per esempio, una parte della canzone d'autore contemporanea è rilevante anche dal punto di vista estetico. Naturalmente, mi guardo bene, ne parlavamo proprio anche prima, dal paragonare la canzone pop rock d'autore con, per esempio, la grande musica classica. Semmai vedo qualche affinità con la dimensione della poesia o con la dimensione della recitazione del teatro, perché ad esempio nel pop abbiamo a che fare con soggetti, o nel rock, che mettono in gioco la propria fisicità, la propria immagine, la gestualità, l'emissione vocale, e quindi io devo giudicare quei soggetti non per eventualmente il testo, no, l'aspetto formale di un testo scritto, ma semmai per questa loro performance. Quindi sono assolutamente non paragonabili ad altre modalità espressive cui siamo abituati, che sono anche più istituzionali.
Un altro punto che mi ha lasciato delle perplessità sono le sue conclusioni, per così dire, etiche, perché nel suo sposto di non avere nessun modello, mi permetta di usare il titolo del suo capitolo, di non avere una quiddittas etica, rischia quasi però mi perdoni stavolta il termine pop, di fare un'etica del, volemose bene, nel senso che anche lei l'ha esemplificato attraverso degli esempi di vita quotidiana che sono senz'altro necessari, perché altrimenti un'etica sarebbe un qualcosa di campato in aria, però non penso in questo modo di snaturare una sostanza etica condivisa e di andare contro proprio a quello che lei vuole evitare, cioè per così dire, una filosofia pop porta ad un'etica pop?
No, allora, io vorrei però sottolineare questo. Il concetto di filosofo del pop riguarda un aspetto della mia indagine, perché io mi sono applicato molto a studiare anche dal punto di vista storico-critico il fenomeno del popular, però non esaurisce la mia modalità di fare filosofia, tant'è che discutevamo proprio con Donato, che mi presentava prima, se fosse più opportuno presentarmi come filosofo o come filosofo del pop, perché questa è un'etichetta che chiaramente può essere banalizzante. Okay. Detto questo, e quindi assumendo il fatto che la mia indagine sul sacro può essere definita popular, se vogliamo estendere l'etichetta, perché ha radici nella vita, nel concreto, nel vissuto, nel quotidiano, ma non perché utilizza schemi legati al consumo o al commercio. Ecco, devo però dire che, chiarito questo, io non è che cerco di prescindere dai modelli, anzi, io attingo e mi faccio riferimento al grande patrimonio della tradizione della spiritualità cristiana, in cui un po' mi identifico, anzi in cui direi che complessivamente mi identifico, ma dato che mi rendo conto di come ciò può essere vissuto in modo, non so come dire, dogmatico, integralistico, eccetera, cerco di mostrare come questa esperienza del sacro non implichi l'omologazione a questa esperienza, perché come appunto citavo prima Pannekar, è possibile, cioè il chi sotteso le diverse esperienze del sacro è un chi in qualche modo condivisibile, è un chi unitario, e quindi non c'è assenza di modello, anzi io sottolineo il valore del radicamento storico, memoriale, solo che vorrei che fosse aperto al dialogo e al confronto, inteso non tanto, ecco questo forse è ciò che mi caratterizza e di cui sono abbastanza orgoglioso, non tanto come tollerare, accettare che l'altro ha un punto di vista rispetto al mio altro, diverso, ma cogliendo invece che ambedue siamo collocati su un punto diverso della circonferenza, ma in fondo guardiamo nella medesima direzione.
Adesso l'ultima domanda e poi la lascio libera da questa sorta di ghigliottina.
No, ma
filosofica.
Devo dire che invece è molto stimolante.
Lei ha il problema della comunicazione, perché insomma la sua opera è fortemente divulgativa. Mi domandavo se, perché ho seguito anche l'andamento per così dire formale della sua dissertazione qui, se unire a esempi molto pratici quotidiani, di vita quotidiana, a citazioni sparse e per carità puntuali, non sto a sentire questo, sia una sorta, cioè finisca per banalizzare per assurdo sia la quotidianità che la teoresi che c'è dietro, certo, un filosofo. Cioè per fare un esempio pratico, lei ha parlato dell'evento qui, a un certo punto ha messo in mezzo il concetto di creato di evento e sono rimasto un po' stranito, perché il concetto di creato di evento meriterebbe un approfondimento notevole, e buttato lì non rischia di essere inefficace. Dice vabbè, che cos'è l'evento in Heidegger, e rimane solo quell'input dato a voi.
Ma devo dire che penso che su di me hanno influito due cose. Allora, una più di tipo astratto, e cioè è il constatare che la storia della cultura ha avuto grandi momenti innovativi quando si è confrontata con la vita e col quotidiano. Io cito per esempio, non so se dobbiamo andare fra i grandi, cito Galileo, no? Penso quanta criticità sollevava Galileo nel momento in cui si affidava, non so, al cannocchiale e quindi interagiva con gli artigiani, cosa ritenuta abbastanza ignobile rispetto alla mentalità degli aristotelici del tempo. Oppure penso, ho citato l'epica omerica, ho citato Shakespeare, ho citato l'opera di Verdi, a realtà che nel momento in cui si sono espresse hanno assunto un atteggiamento dinamico e interattivo con la vita concreta. Quindi resto dell'idea che la filosofia è il problema della vita e che la filosofia dovrebbe essere socraticamente interattiva, divulgativa, aperta, per cui assemblare alto e basso, teoretico e pratico, istituzionale e popolare, eccetera, mi sembra che faccia parte del bagaglio di esperienza di ciascuno di noi, peraltro, e che sia profondamente autentico. La seconda cosa è invece un esempio di vita. Prima il Donato citava il fatto che io spesso faccio riferimento a Sofia Vanni Rovidi, che chiaramente appartiene comunque a un orizzonte di pensiero alto, ma legato alla neoscolastica del Novecento. Questa donna mi colpiva per la sua, intanto per il suo aspetto, perché era una signora anziana che si presentava vestita di grigio con un cucù anni 40, cioè insomma aveva un atteggiamento molto dimesso che era molto lontano dall'immagine che avevo del filosofo, anche solo pensando ai miei professori del liceo. E aveva una capacità di unire osservazioni pratiche, concrete, fenomenologiche, ecco, rispetto all'esperienza di vita, insieme a delle, come dire, a delle valutazioni teoretiche, parlando per esempio di Kant, che erano di una libertà assoluta. Io dissentivo, per esempio, soprattutto allora quando lei apriva un testo, non so, della ragione pure, diceva Kant ha sbagliato qui. Dico, ma come Kant ha sbagliato qui? Come ti permetti questa? Allora, il problema è, a mio parere, che filosofia e vita sono strettamente connesse. Non dobbiamo avere tabù o paure nel momento in cui tocchiamo anche dei, come dire, dei nervi scoperti, dei punti dolenti, delle situazioni esistenzialmente vivaci. E è innegabile che un certo modo di fare filosofia in senso istituzionale allontana la stessa filosofia dai più. Per esempio, a me stasera ha fatto piacere vedere alcuni studenti che sono venuti da me a farmi delle domande, no? Di filosofia, di questa mia esperienza, e che hanno dimostrato una certa partecipazione anche emotiva alla cosa, ed anche l'idea di procedere nello studio della disciplina. Quindi io credo molto nella comunicazione, ho imparato che la semplificazione è sempre frutto di una complessità risolta, in qualche modo, più che di una banalizzazione, e abbastanza tranquillizzato dal punto di vista della mia motivazione, dal fatto che in fondo ho 53 anni, quindi una vita che studio, che affronto, che in qualche misura mi confronto con dei temi e anche con la vita, e procedo un po' in questa direzione. Naturalmente il linguaggio che adottiamo è sempre correlato al contesto, per cui se si fa una lezione istituzionale si può utilizzare un linguaggio, se si parla a un pubblico vario di cui non si conosce, no, la familiarità con la filosofia o con certe tematiche, si utilizza magari un linguaggio diverso. Però sono proprio convinto che dobbiamo recuperare questo aspetto vitale, autentico, la filosofia come problema della vita, e questo ci rende anche più creativi. Vorrei un po' chiudere questo magari confronto facendo riferimento all'approccio, visto che parlavamo di trascendentali medievali, che i medievali avevano al fare filosofia. Cioè utilizzavano un approccio teoretico. Che cos'è il bene? Che cos'è la felicità? Citavano alcuni autori, no? Formulavano alcune valutazioni rispetto anche alla loro esperienza razionale e vitale e concludevano. Ora, il nostro modo di fare filosofia, che è storicistico, cioè studiamo l'evoluzione storica del pensiero, a mio parere inibisce la nostra libertà, perché inconsciamente, vedo i miei alunni, tendiamo a credere che la verità stia nell'ultima posizione teoretica elaborata, e poi presumiamo che dobbiamo conoscerle tutte per poter dire una parola nostra, ma sappiamo che questo è impossibile. Le posizioni teoretiche che la storia ha elaborato, soprattutto poi nel Novecento, sono virtualmente infinite, e quindi non faremmo mai filosofia se dovessimo aspettare di conoscerle tutte. Quindi io direi, come dicevo al pubblico di prima, che dobbiamo fare filosofia con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Il titolo della mia opera precedente, Il pane e i pesci, voleva evocare insieme al simbolo eucaristico il giovane che metteva a disposizione nell'episodio evangelico i suoi 5 pani e 2 pesci. Simbolicamente era poco, però era quello che aveva. E quindi io dico, e dico, mettiamo a disposizione quello che noi abbiamo, le nostre coordinate, le nostre esperienze di vita, se assumiamo una sufficiente criticità, ma soprattutto creatività rispetto a questo, insomma, daremo il contributo che possiamo alla vita e al suo perfezionamento.
La ringrazio.
Grazie a te.
Volevo aggiungere un paio di domande, però io non vengo da un curriculum filosofico di studio. Ecco, però questa posizione che lei sta ribadito, perché ecco, forse l'ultima cosa che avete, quello su cui mi sono più d'accordo, il fatto che sì, da volte si ha un approccio un po' pedante, per cui ancora è radicato questo approccio di superamento continuo di posizioni che non porta a niente, perché si può superare qualcosa fino alla fine della storia umana, però bisogna di volta in volta, insomma, risolvere, porsi di fronte a delle domande. Però questo che dice lei, di basarsi su quello che si ha e sfruttarlo in modo creativo, che comunque secondo me ha un rischio in sé, ovvero quando lei parlava della nostra religione, con cui abbiamo una pratica culturale emotiva, allora è inutile, è difficile cercare riferimenti esterni, perché quello è il nostro humus, ci conviene trovare risposte in questo humus. Però è un'ottica, ecco, che sta estranea secondo me alla specificità della materia, ad esempio religiosa, perché se chiunque, quasi tutte le persone che si occupano di spiritualità, religione, massoni, insomma un vario titolo, sono convinti, e questo anche molti i cardini della spiritualità novecentesca, René Guénon, queste persone qui, no? Sono convinti che la Chiesa occidentale, la spiritualità occidentale ha perso completamente il rapporto con le discipline originarie, con la lezione vera, con un'eredità, con una tradizione, che quindi non ci possa dare niente a parte questa vaga tensione etica del volemosi bene, come diceva lui.
Allora, la domanda quindi sarebbe se in effetti la tradizione spirituale cristiana occidentale sia ancora in grado di dare degli input. Ma io sono convinto che è un linguaggio molto complesso e che sicuramente può darsi che non mi sia espresso in modo chiaro, ma non è solo un fatto emotivo, è un fatto culturale, filosofico e teologico che ha prodotto delle somme, dei patrimoni di sapere che non sono solo quelli di un Tommaso d'Aquino nel Medioevo, ma potrebbero essere per esempio quelli borderline e polemici di un Vito Mancuso oggi. Quindi è una realtà così complessa, così articolata, non so come dire, è un paradigma di pensiero che ha delle punte altissime, che ha costruito pietra dopo pietra la nostra civiltà, nel bene e nel male, con le sue ambivalenze. E quindi io non ho detto, e non intendo dire, che non dobbiamo fare riferimento ad altro. Io studio molto, mi piace, assimilo, perché sento affinità con alcune cose del confucianesimo, del taoismo, no? Ma quello che voglio dire è che a me invece è più facile esprimermi in italiano che in inglese, nonostante io conosca e parli l'inglese. Mi sarebbe impossibile esprimermi in cinese. Allora io ritengo che il linguaggio che abbiamo a disposizione è molto forte e che possiamo attingere a quel linguaggio. Ammetto che c'è una difficoltà, soprattutto sul piano istituzionale, di quel linguaggio a mordere il presente, la contemporaneità, e che ci sono teologi e filosofi che si stanno confrontando con il cristianesimo, ma anche con altre spiritualità, per elaborare un linguaggio più ricco.
Quello, se parliamo di sacro, sì. Ecco, se parliamo di filosofia. Scusa,
però vorrei concludere. Quello che io non me la sentirei di consigliare, ma è possibile, io ho degli amici che si sono convertiti al buddismo repentinamente o hanno abbracciato filosofie diverse improvvisamente. Ecco, io non so se è per tutti così produttivo azzerare, no, un'esperienza. Ecco, mi sembra improbabile. In genere azzerare, se improvvisamente decidessi di non parlare più italiano, dovrei esprimermi molto in modo frammentario. Invece io posso esprimere in italiano quello che un altro può esprimere in cinese. E tu vedi che menti illuminate riescono, per esempio, a comunicare attraverso l'approfondimento delle rispettive tradizioni spirituali. Tu sai che il Dalai Lama, quando parla in Occidente, dice spesso: per carità, non convertitevi al buddismo, perché è troppo impegnativo col patrimonio che avete alle spalle azzerare ciò che è parte di una memoria storica, virgolette, di un inconscio collettivo, per entrare in un'altra tradizione. C'è chi lo fa e per alcuni è una maturazione il farlo. però è a discrezione, io non me la sentirei di consigliarlo, anche se non valuterei negativamente chi lo fa. Ecco, quindi condivido il fatto che la tradizione spirituale cristiana, specialmente se vista alla luce della dogmatica, presenta aspetti di debolezza nel mordere il contemporaneo. I miei alunni quasi tutti non hanno più il linguaggio, la simbologia cristiana, sono forse la prima generazione cresciuta totalmente entro altre simbologie, però fatico a consigliare in realtà un abbandono, perché poi invece c'è una ricchezza, ripeto, in autori, lo stesso Panikkar citato prima, Mancuso, penso a uno più istituzionale come von Balthasar, che è una ricchezza che darebbe stimoli intellettuali a chiunque. Peraltro devo dire che legittimamente, non abbiamo avuto il tempo, ma non solo le diverse confessioni religiose o esperienze spirituali sono importanti, ma anche le esperienze agnostiche e atee, che lo stesso Panekar riconosce come esperienze dotate di senso. Io credo che sia interessantissimo il fatto che per alcuni teologi, Mancuso in testa, le esperienze religiose più interessanti e attuali sono quelle dell'ateismo e dell'agnosticismo, perché percependo l'assenza sono molto più vicine allo spirito contemporaneo che invece effettivamente coglie la privazione, la mancanza e il non senso. Quindi quando io parlo di sacro spirituale non mi riferisco necessariamente a un cattolico istituzionale, posso anche pensare a un ateo convinto o a un agnostico altrettanto convinto. L'importante è l'autenticità della propria fede profonda, fede energia, fede motivazione. Cito nel mio testo per concludere che quando, per richiamarci all'immagine di Gesù nei Vangeli, quando Gesù dichiara la fede di qualcuno, riconosce in qualcuno la fede, la riconosce sempre in soggetti che istituzionalmente non avevano fede, cioè pubblicani, prostitute, eccetera, ladri, mentre i soggetti che istituzionalmente appartenevano a un religioso del suo tempo, cioè farisei, sadducei, scribi, eccetera, quasi mai si videro riconosciuta la loro qualità religiosa o di fede. E anche questo ci deve far riflettere. Quindi la mia idea del sacro non investe l'appartenenza a una confessione religiosa, ma nemmeno la preclude.
Invece quando lei parlava di una possibilità di una etica, di una solidarietà, riconducendo fondamentalmente la molteplicità ad una sola direzione, alla fine si tratta di, ha detto lei, capire che guardiamo tutti nella stessa direzione. Però come insomma mettere in relazione questa affermazione con altre posizioni che filosofiche magari andavano altrove, perché questo assioma di guardare nella stessa direzione porta a degli scontri, in verità tutta la filosofia del 800 si è portata a dire che è proprio quello da superare, questa ottica occidentale dell'assimilazione in qualche modo, no? Bisogna risolvere non in un'assimilazione, non dire siamo uguali, ma l'accettazione, ma non nemmeno un'accettazione che si risolverebbe una sorta di repiene nel mio territorio, un'alterazione, una insanabile conflittualità, nell'ammettere di guardare in tutte le posizioni diverse, perché poi da un punto di vista generale dice vabbè, riconosciamo, guardiamo tutti la stessa direzione, tutti quanti moriamo, tutti quanti sappiamo che ci troviamo sulla stessa barca. Però poi nel concreto questo dire guardiamo tutti nella stessa direzione trova delle difficoltà pratiche che sono enormi, perché poi dice no, allora guardiamo tutti nella stessa direzione, no ma io guarda là, allora te vado.
No, allora
sono l'etica pop di San Giorgio
sul piano concreto questo discorso qua mi pare allora, superato, nel senso che
sì. Allora credo che per me la direzione è un concetto molto virtuale, nel senso che è l'orizzonte. E quindi in qualche modo è una non direzione, allora per certi aspetti, perché comunque noi ci muoviamo, abbiamo una linea dell'orizzonte, e io intendo questo. Quindi non è una logica assimilativa. Sono convinto che esistano status, condizioni, atteggiamenti di vita antitetici, radicalmente antitetici. Però credo, e potrà sembrare banale, ma che messo di fronte per esempio alla malattia e alla morte, credo che l'uomo alla fine scopra comunque una domanda di senso, un desiderio che per Agostino era di assoluto, che io credo possa costituire quantomeno un punto di riferimento comune. Io non trovo banale pensare che tutti dobbiamo morire. Trovo che possa essere molto autenticante la nostra esistenza, e oltretutto non possiamo far niente per comunicare se non appellarci almeno a una fenomenologia condivisibile. È vero, la fenomenologia varia, perché io posso fare filosofia partendo dall'esperienza dell'amore, posso farla partendo dall'esperienza della conoscenza razionale, partendo da un'infinità di dati diversi. Però alla fine, anche solo per il fatto che comunichiamo, che ci intendiamo, vuol dire che qualcosa ci lega, ci unisce, altrimenti non ci capiremmo. E il mio tentativo è quello di dare a questo qualcosa, per quanto ne possa essere capace, il massimo di universalità. E quindi quando penso all'orizzonte penso a questa universalità. Penso cioè a una direzione di senso che anche quando si manifesta in direzioni contrarie, non so se circolarmente o come, probabilmente approda in qualche modo a un destino che io intendo olisticamente e che è contrassegnato da quelle categorie che io recupero anche nel religioso, che sono quelle di salvezza. Ciascuno di noi desidera dare senso compiuto alla propria esistenza, è orientato a questo, non è mai appagato dai beni finiti che consegue, è sempre aperto a un quid ulteriore che lo supera, e in questo mi ritrovo in Agostino, no? Quando crede di certificare in qualche misura l'esistenza di Dio affermando che il nostro cuore non è mai appagato a nessun bene finito e quindi il nostro desiderio è aperto a un oggetto assoluto.
Ultima domanda, per tornare ai rapporti, anche se lei diciamo ha liquidato un po' la questione dicendo
Poi mi dovete dare una registrazione di questa intervista perché mi è piaciuta e vorrei avere
magari se lei il permesso sì. Pubblichiamo la stringa di audio.
Sì, vediamo magari di vediamo.
Ultima domanda, anche se lei ha detto che il rapporto col pop è soltanto una parte della sua attività, e lui aveva citato il fatto che esiste una pop filosofia, una branca pop della pop filosofia nel dibattito italiano, no? E ha citato Ferraris. Un altro polo potrebbe essere Regazzoni, no? Secondo lei, conosce un po', sicuramente conoscerà i due diversi punti di vista, che secondo me sono entrambi un po' limitati, nel senso limitanti, nel senso che Ferraris si risolve a dire il pop, un conto è condurre un'analisi filosofica di cose alte e basse, un conto è fare l'esegesi delle fiabe e dei cartoni animati come vuole fare, o dei cibi come vuole fare Regazzoni. Da una parte quindi abbiamo un approccio sostanzialmente tradizionale di condanna del pop, senso ci si riflette e stop, finisce là, non c'è. Dall'altro abbiamo un tentativo di far emergere nuclei di pensieri propri del pop.
Sì.
Qual è l'approccio giusto? Perché da una parte insomma si finisce andando a fare esegesi di Harry Potter e Lost, sì. Dall'altra parte si finisce a fare un discorso sì. Semplicemente antropologico sulla realtà del pop.
Allora, io credo che dipende da come si usa il termine pop o popular. Se lo si usa come faccio io, ma non è un fatto istituzionale, il termine pop o popular è usato con accezioni molto diverse perché è un'esperienza ancora in divenire e quindi non è codificata. Per come uso io il concetto di popular, lo intendo in senso molto estensivo e quindi ci metto televisione, cinema, pubblicità e quindi ci metto, cosa che molti non farebbero, Antonioni. Antonioni, il grande regista. Cito lui, potremmo andare no, ben oltre. Allora, è chiaro che usato in questo senso estensivo, a mio parere, è legittimo vedere nel pop un termine neutro come il termine barocco, no, che tanti hanno usato con un'accezione negativa, ma in realtà il Caravaggio, ad esempio, insegna, è un termine neutro e quindi c'è l'alto e c'è il basso, c'è una produzione eccellente, c'è una produzione scadente. Io penso che questo riguardi anche il tema del popular. Quindi credo di avere una... non intendo il pop come appunto l'esegesi di un fatto commerciale, no, di una canzonetta banale, anche se, non so come dire, quella è parte di questa costellazione, tuttavia io quando penso al pop, che vorrei in qualche misura promuovere come categoria di comprensione del contemporaneo, penso al cinema di Antonioni, penso a certi brani di Andrea Di Paoli, penso a certe trasmissioni televisive di grande eleganza degli anni 60, cioè penso a delle cose nobili.
Ma il pop come ultimo movimento internazionale.
Ecco, come il romanticismo, come il barocco, come il decadentismo, che ha prodotto di tutto, cioè la seconda generazione di romantici ha prodotto cose di una banalità, di una grossolanità, legati a dei cliché incredibili, ma non per questo noi buttiamo via Leopardi, perché se fosse non si sentiva romantico. No, volevo quindi dire che sostanzialmente, a mio parere, il discorso sul popular deve riconoscere questa categoria neutra nel popular e non deve contrassegnarla con una connotazione. Per quanto riguarda poi invece il concetto di popular in senso più estensivo, io non mi sento per esempio a disagio quando parlo di popular e scrivo poesie che hanno comunque assonanze con un certo tipo di ermetismo, o scrivo un'opera di spiritualità o una biografia di Charles de Foucault, perché peraltro anche le esperienze religiose e spirituali più intense, so che lo uso in una forma che può sembrare banalizzante ma vuole essere anche un po' una provocazione, sono sempre state popular. E quindi anche la grande predicazione di persona, Gesù di Nazareth non è stato un fatto istituzionale al suo tempo, ma anti-istituzionale, infatti non è stato riconosciuto da alcuna autorità, no, religiosa del suo tempo. E quindi io consiglio di guardare con grande simpatia a quel mondo che guardava con simpatia, per esempio, anche Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini diffidava, no, degli studenti più, come dire, colti, più intellettualisticamente, ed era invece, come dire, preso dalle forme di espressione del sottoproletariato, quello che cadeva quasi nei cliché estetizzanti, apparentemente volgari, perché vedeva in quella una dimensione visceralmente più viva, più autentica, più sinergica rispetto all'esistenza. Quindi io concluderei con la famosa ovvietà: prima vivere e poi filosofare. 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 Filosofare.